Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Oggi ci facciamo aiutare dall'Evangelista Luca. Luca 24, da 13 a 35. Ma per questa prima parte ci fermiamo al versetto 29. Ed ecco, in quello stesso giorno, due di loro erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino? Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: solo tu sei forestiero a Gerusalemme. Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni? Domandò loro: che cosa? Gli risposero: ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Disse loro: stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano, ma essi insistettero: resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto. Egli entrò per rimanere con loro. Ed ecco, Luca introduce così questo brano, questo episodio, ed ecco, è come dire, dopo la sorpresa precedente delle donne che hanno visto l'angelo e secondo Matteo hanno già incontrato Gesù, ecco, un'altra sorpresa. In quello stesso giorno, è importante il giorno, siamo ancora nel primo giorno della settimana, il giorno dopo il sabato, il giorno che inizia la creazione nuova, i cieli nuovi e la terra nuova. In quello stesso giorno, due di loro erano in cammino. Cosa vuol dire? Vuol dire che la comunità dei discepoli comincia a sfaldarsi. Due di loro si staccano dagli altri. come mai erano in cammino senza Gesù? Cosa succederà? Come quando i discepoli sono andati in barca senza Gesù? Allora era successa una tempesta. Adesso cosa succederà? Che la comunità comincia a sgretolarsi. Erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme. Se ne vanno quindi da Gerusalemme, lasciano il luogo del Tempio, la presenza di Dio, ma soprattutto il luogo del sacrificio di Gesù, che è il nuovo Tempio, il nuovo sacrificio, il nuovo altare. Lasciano questo luogo per un villaggio distante 11 chilometri. Noi oggi diremmo distante 2 ore. Era discesa, quindi in 2 ore ce la facevano, forse anche meno, abituati come erano a camminare. Oggi si discute dove sarà questo villaggio, dove sarà stato. Ci sono degli indizi, ma è controverso ancora. Comunque vanno verso questo villaggio e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Conversavano tra loro, pensano a ciò che era accaduto e dopo si dirà: mentre conversavano e discutevano insieme, pensano soltanto ai tanti successi. E questo non è sufficiente per comprenderli. Usano il loro ragionamento per discutere, ma il loro ragionamento è limitato, è di uomini. Che cosa bisognerebbe adoperare per ripensare ai fatti? Non lo sanno, non ci pensano, nemmeno noi, perché anche noi tante volte discutiamo, conversiamo su ciò che ci capita e adoperiamo soltanto il ragionamento che è fondato sulle nostre esperienze passate. Vedremo cosa succede. Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, cioè si mette al loro fianco, cammina con il loro ritmo, al loro passo, né più in fretta né più adagio. Si adatta al loro camminare. Lo hanno riconosciuto, ma ormai lo sappiamo che nessuno riconosce Gesù risorto, perché non è riconoscibile dai tratti del volto, non è riconoscibile dal tono della voce, non perché lui non si faccia riconoscere, ma perché noi non siamo in grado di riconoscerlo, perché noi abbiamo esperienza solo di questa vita, mentre lui vive una vita nuova, nuova in tutti i sensi. Difatti, qui lo dice Luca, i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed è lui per primo che interviene nel discorso. Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino? Che cosa sono questi discorsi? Fa una domanda che è, come dire, i vostri discorsi sono un po' fuori posto, ma non lo dice subito il perché. Si fermarono, col volto triste. Questi due discepoli sono nel mondo e sono ancora del mondo. Il loro volto è triste, sono sofferenti. Perché? La tristezza che cos'è? Gesù l'aveva detto durante l'ultima cena: non sia turbato il vostro cuore quando li ha visti rattristarsi, abbiate fede in Dio e anche in me. Quindi il volto triste è segno che non c'è fede nel loro cuore. Dio non è presente nelle loro conversazioni, nei loro ragionamenti. La tristezza è testimonianza, visto che stanno parlando di Gesù, è testimonianza della sua morte. Noi adesso lo sappiamo, per essere testimoni della risurrezione di Gesù non possiamo essere tristi. La tristezza è solo testimonianza che tutto finisce. Per essere testimoni che Gesù è risorto, noi dobbiamo essere contenti, gioiosi, sereni, pieni di speranza. Ce lo sta dicendo quasi tutti i giorni Papa Francesco. Si fermarono col volto triste. Questa domanda li blocca. Come? Difatti rispondono con un'altra domanda: solo tu sei forestiero a Gerusalemme? Noi diremmo oggi: non hai visto neanche un telegiornale? Tutti parlano di questo. Vuol dire che vieni proprio da un altro mondo. Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni? E allora lui chiede: che cosa? Cioè, che significa questa domanda che fa Gesù? Vuol dire che lui vuole sentire i fatti dalla loro bocca. Perché? Perché a Gesù preme la loro vita, preme il loro cuore. Quindi non basta sapere le cose dagli altri, ma se le raccontate voi si capisce anche come voi le avete vissute, che cosa è successo dentro di voi all'udire questi i fatti che sono successi. Quello che è importante è il vostro cuore, come siete voi, come voi avete reagito, come voi, che cosa questi fatti hanno prodotto dentro di voi. E allora Gesù fa la domanda per invitarli ad esprimersi, a raccontare i fatti e nel contempo anche sentire la loro interpretazione e che cosa questi fatti hanno prodotto. Finora hanno provocato solo tristezza, perché sono lì col volto triste. Quindi vuol dire anche che questi fatti non li hanno compresi nel modo giusto. Risposero: ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo. Ciò che riguarda Gesù, quindi tutti i fatti che sono successi intorno a lui. E lui chi è? È il Nazareno. Usano questo titolo, che era usato molto nella Chiesa primitiva, come ci riferiscono i primi capitoli degli Atti degli Apostoli. Poi questo titolo pian piano è stato abbandonato, man mano che la Chiesa cresceva nel mondo pagano, perché questo titolo, il Nazareno, era compreso nel suo significato, nel suo valore, era compreso di più tra i cristiani che provenivano dall'ebraismo. La radice di questa parola è ebraica, Nazareno. Non vuol dire solo viene da un paesino sconosciuto che si chiama Nazareth. Ma la radice di questa parola, Nazir, Naz, allude ad alcune profezie, perché da questa radice viene la parola germoglio, fiore. Da questa radice viene la parola annunciatore, come sono belli i piedi di colui che annuncia la pace. La parola profeta ha la radice in questa, la stessa radice di Nazareth. Quindi il termine Nazareno allude a molte profezie che parlano del Messia e quindi di Gesù. Perciò i primi cristiani usavano volentieri questa parola che per loro era molto bella, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e agli uomini. Questo modo di parlare di Gesù era quello comune, l'avevano usato molte volte quando vedevano i miracoli di Gesù. La gente diceva di lui è un profeta potente in opere perché compiva miracoli, in parole perché la sua parola cambiava le situazioni. La sua parola addirittura faceva rialzare i morti, come era successo col figlio del centurione, col figlio, la figlia di Gairo, il figlio della vedova di Nain e ultimo Lazzaro qualche giorno prima. Come i capi dei sacerdoti, ecco quello che è successo. E le nostre autorità lo hanno consegnato. Cosa vuol dire consegnato? Lo hanno messo in mano agli estranei, cioè a Pilato, fuori del nostro popolo, per farlo condannare a morte, e lo hanno crocifisso. Non i nostri capi lo hanno crocifisso, ma quelli che l'hanno avuto in consegna, cioè i pagani, perché la crocifissione era la pena di morte eseguita dai pagani, dai romani. Non sanno però questi due discepoli che la vera causa della morte di Gesù è il peccato degli uomini, e non hanno visto che la morte di Gesù è stata la sua, il suo sacrificio, l'offerta che lui ha fatto di se stesso, che aveva detto: io consacro me. Io, nessuno mi prende la vita, io la offro da me stesso. Gesù aveva detto così. Qui i due lo dimenticano, non ci pensano, vedono solo i fatti dall'esterno e aggiungono: noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Noi speravamo. Questo modo di dire esprime la loro delusione. Aspettavano qualcosa che non è arrivato. Attendevano da lui, da Gesù, qualcosa che lui non aveva promesso, ma loro se l'aspettavano. qualcosa che non è arrivato. Le loro attese Gesù non le aveva mai appoggiate, ma essi le avevano sempre coltivate. Speravano che lui avesse rovesciato il trono di Erode e quello di Pilato, che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Sono passati 3 giorni, per questo basta, non aspettiamo più. Se ne vanno da Gerusalemme. Sono sicuri che ormai dopo 3 giorni non può più succedere niente. Perché 3 giorni? Per gli ebrei c'era questa credenza che fino a 3 giorni l'anima di un morto resta lì nelle vicinanze del cadavere. E quindi chissà, se è lì vicino c'è ancora la possibilità che ritorni dentro, ma dopo 3 giorni non è più possibile. Ricordate quando Gesù è venuto a chiamare Lazzaro dal sepolcro? Ha aspettato 4 giorni, tanto che Marta gliel'ha detto, è di 4 giorni, non sta a far muovere la pietra. L'unica possibilità che c'è è solo che venga fuori puzza. Ormai al 4º giorno l'anima chissà dov'è. Sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute, quindi noi ce ne andiamo. Non c'è più nulla da aspettare. Ma alcune delle donne delle nostre, alcune delle donne, è successo qualche cosa un po' di strano, però alle donne non si dà granché di credito. Delle nostre, è bella questa espressione, lascia capire che c'è un gruppo, una comunità di persone che si vogliono bene, sono quelli che volevano bene a Gesù. Delle nostre, ci hanno sconvolti, ci hanno fatto una sorpresa, però è stato solo un po' di turbamento. Si sono recati al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venuti a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Visionarie queste donne. Non si può dar loro grande non si può dar grande importanza a quello che dicono. Alcuni dei nostri ancora usano questa espressione, dei nostri, per dire del nostro gruppo, di quelli che seguivano Gesù. Sono andati alla tomba e hanno trovato, come avevano detto le donne, sì, la tomba senza pietra, l'hanno trovata. I fatti sono uguali a quelli che hanno detto le donne, ma loro non hanno visto angeli e non hanno visto nemmeno lui. Lui non l'hanno visto. Quindi, niente di nuovo. A questo punto smettono di parlare e interviene lui, questo viandante che si è affiancato a loro e che ha fatto la domanda. Adesso lui interviene e dice: stolti e lenti di cuore, non è un'offesa, ma è un po' un giudizio. Un discernimento. Il vostro modo di ragionare, il vostro modo di raccontare i fatti, dice che voi avete dimenticato le cose più importanti. Come si fa a ragionare dimenticando cose tanto importanti come sono le scritture? Quando uno ragiona dimenticando le cose più importanti, è stolto. Il suo ragionamento non porterà a niente. Stolti e lenti, lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Le scritture non pesano nella vostra conversazione, non entrano nel vostro discorso, siete stolti. Gesù aveva detto che era stolto quell'uomo ricco, che voleva diventare ancora più ricco e perciò aveva buttato giù i magazzini, ne aveva fatto di più grandi, stolto. Lui pensava: dopo mi darò la faccia gioia, potrò mangiare, bere, divertirmi, andare a spasso, far crociere, andare in giro per il mondo, stolto. Perché stolto? Non ha pensato che avrebbe potuto morire ancora quella notte. Non ci ha pensato. L'ha lasciato fuori questa possibilità dai suoi ragionamenti. Ha lasciato fuori la possibilità, non solo la possibilità, la certezza che lui di tutto deve rendere conto a qualcun altro, a colui che gli ha dato le ricchezze da amministrare, non da possedere, e che gli chiederà conto. Stolto. Ha lasciato via una cosa importante nel suo modo di ragionare per decidere cose inutili, perché ha dimenticato qualcosa di determinante. Così qui sono stolti. Hanno lasciato via dai loro ragionamenti tutta la sapienza, tutta la luce che c'è nelle scritture. In tutto ciò che hanno detto i profeti, non bisognava che il Cristo patisse. È venuto proprio per patire e per morire. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria. Ecco, Gesù pone adesso questa luce come una domanda, perché sono le stesse parole che Gesù aveva adoperato più volte per predire la sua passione, la sua morte e la sua risurrezione. Aveva cominciato quando erano andati fin su a Cesarea di Filippo e poi sul Monte Tabor durante la trasfigurazione, e poi ancora varie altre volte, persino ultimamente mentre salivano da Gerico verso Gerusalemme. L'hanno già dimenticato. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze. I profeti l'hanno detto. E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Cominciando da Mosè, cioè dai primi libri, i primi cinque, il Pentateuco, i primi cinque libri li chiamavano i libri di Mosè. Cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Le scritture sono state scritte per lui, in funzione di lui. E anche noi non possiamo capire Gesù, comprenderlo del tutto, se non ci riferiamo a tutte le scritture. Tanto che chi è stato San Girolamo ha scritto: chi ignora le scritture ignora Cristo, non lo conosce. Molte volte gli evangelisti dicono o mettono in relazione qualche fatto della vita di Gesù con una scrittura. Fin da quando Gesù è nato, anzi prima ancora, l'angelo Gabriele stesso adopera parole delle scritture per parlare con Maria. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, quindi sono passate le 2 ore, sono arrivati alla meta, hanno camminato. Quando furono vicini, egli fece come se dovesse andare più lontano. Cosa vuol dire? Che lui finisce di parlare, termina il suo discorrere con loro. Ne hanno abbastanza adesso delle scritture, non occorrerebbe di più. Ma essi insistettero: resta con noi. Vuol dire, sono stati contenti a sentire uno che parla così e vorrebbero continuare. Vorrebbero continuare a sentir spiegare le scritture. È bello mettere in relazione la parola delle scritture con i fatti della vita e soprattutto della morte di Gesù. È bello perché dà chiarezza, dà vita, dà luce, dà forza. Resta con noi e trovano una scusa. Non dicono perché ci piace sentirti parlare, ma resta con noi perché si fa sera, sta andando giù il sole, il giorno è ormai al tramonto. Quindi di notte come fai a camminare ancora? Fermati a passare la notte con noi. Lo invitano. Perché dicono così? Perché non sanno chi è. Se sapessero che è Gesù, ma immaginate voi, se sapeste che è Gesù, gli direste: non resta con noi, ma aspetta, veniamo con te, rinunciamo ai nostri programmi pur di stare con te, perché star con te è più importante che realizzare i nostri programmi. Ma loro non sanno che è Gesù, allora lo invitano a rimanere, resta con noi. Egli entrò, accetta il loro invito. Potremmo dire a misericordia di loro, li accontenta, entrò per rimanere con loro. Sia lodato Gesù Cristo.
Alleluia, alleluia,
egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture? Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, quali dicevano: davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Abbiamo già visto, egli entrò per rimanere con loro. Essi di lui sanno ancora soltanto che è un viandante, quindi una persona di cui non conoscono neanche il nome, uno sconosciuto, eppure godono a stare con lui, perché egli ama le scritture, e cioè ama Dio, perché le scritture sono la parola di Dio. È uno che rimane con loro, si adatta a loro e resta insieme. E che cosa fanno? Quando fu a tavola con loro, ecco, prima di tutto, quindi chissà se prima l'oste ha consegnato loro la camera per mettere giù i bagagli, o chissà cosa hanno fatto, hanno aspettato che li chiamino a tavola. Quando fu a tavola, questo è importante, e lo vedremo ancora altre volte, come è importante l'essere a tavola. È un momento di comunione ed è un momento di umiltà. Perché? Perché mettersi a mangiare vuol dire accettare di aver bisogno delle cose del creato e del lavoro di tutti gli uomini. Quando uno mangia dice: io sono debole, io non ce la faccio se non mi nutro delle cose di questo mondo. E così anche i potenti, anche i grandi, tutti uguali. Anche i re, tutti hanno bisogno di qualcosa. Quindi è un atto di umiltà mettersi a tavola. E l'umiltà favorisce la comunione. Per questo sentiamo anche noi e godiamo e gustiamo lo stare insieme a tavola. È uno dei momenti più graditi, più belli. Anche questo viandante si mette a tavola con loro. E che cosa fa? Quattro gesti normali di per sé. Prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Sono tutti gesti che questi due avevano già visto, li avevano visti fare da Gesù tante volte. Di per sé sono gesti normali, tranne l'ultimo. Di solito gli uomini prendono il pane, se sono credenti, buoni credenti, dicono la benedizione, cioè benedicono Dio per questo dono, per il dono del pane. Recitò la benedizione, lo spezzò. Di solito cosa fanno gli uomini? Si mettono a mangiare e lo portano alla bocca. Così fate voi. Invece Gesù no. Lo diede loro. Pensa a loro prima di tutto. E questo è il gesto particolare. Da questo gesto hanno capito. Si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli, proprio mentre lo riconoscono, sparì dalla loro vista. E si capiscono che è Gesù. È un attimo e non c'è più. Che strano. Perché sparisce così in fretta? Non hanno neanche il tempo, come le donne, di abbracciargli i piedi. Non dice loro neanche una parola. Ne aveva dette tante prima, quando non lo riconoscevano. Adesso, che lo riconoscono sparisce subito, come dire che non è questo il suo posto, qui egli è fuori posto. Perché? Perché non è qui la Chiesa. Qui anche i due discepoli sono lontani dalla comunità di cui sono membri, di cui fanno parte. E allora sparisce e si hanno capito. Hanno capito che il posto dove sta Gesù, dove deve essere, è un altro. Allora si dissero l'un l'altro: non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava? Si comunicano l'esperienza che hanno fatto. Si dicono l'un l'altro cosa succedeva dentro di loro mentre quel viandante parlava lungo la via, spiegando le scritture. Sia l'uno che l'altro, sia Cleopa che l'altro discepolo, sentivano un calore dentro, sentivano che era vero quello che diceva. Sentivano che le parole di quell'uomo, o meglio, sentivano che le scritture erano verità e diventavano comprensibili pensando alla passione e alla morte di Gesù. Cosa fanno? Partirono senza indugio, non ci pensano su, nonostante l'ora, il sole è già tramontato, sta arrivando la notte. Mettersi in cammino di notte non era consigliabile. Essi stessi avevano consigliato a lui di fermarsi con loro per passare la notte, ma non ci pensano su. Anche se è notte, fecero ritorno a Gerusalemme. È più importante essere insieme agli altri, continuare a vivere in comunione con gli altri discepoli. È più importante andare a dire anche a loro quello che è successo. Fecero ritorno a Gerusalemme. Nessuno gliel'ha detto. Gesù non ha detto loro: andate dai miei fratelli, come l'aveva detto a Maria Maddalena. Lo capiscono da soli che devono ritornare e che devono tornare in fretta, perché quello è il luogo, la comunione dei discepoli è il luogo benedetto, è il loro posto. Fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro. Tutti si trovano insieme. È ancora il primo giorno dopo il sabato. Tutti sono insieme. Cosa dicono? Si ricordano gli uni gli altri gli avvenimenti di quella giornata. Dicevano: davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Questa apparizione a Simone la conosciamo soltanto a questo brevissimo accenno: ed è apparso a Simone. Quindi vuol dire che tutti gli 11, 10 più Simone, tutti questi 10 hanno creduto a Simone, e così hanno creduto anche alle donne. Per cui possono dire tutti insieme in coro: davvero il Signore è risorto. E certamente questo annuncio è un annuncio di gioia. Quindi i due trovano una comunità nella gioia, nella pace, che gode una comunione che non c'era mai stata fino allora. ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via. Hanno anche loro qualcosa da raccontare, anzi, hanno molto da raccontare, perché hanno goduto della presenza di Gesù per un paio d'ore. E quindi raccontano tutto quello che egli ha detto loro e poi come l'hanno riconosciuto soltanto all'ultimo, mentre spezzava il pane, mentre compiva ancora i gesti che aveva compiuto con loro, sia durante l'ultima cena, sia quando aveva moltiplicato i pani per i 5.000. Quelli sono i gesti che Gesù ha compiuto anche ad Emmaus. Ecco, da questa conclusione, da questo momento conclusivo, noi comprendiamo come Gesù ci vuole abituare a vederlo nel volto dei fratelli. Quando l'hanno riconosciuto è sparito ed essi corrono dai loro fratelli perché insieme con loro possono godere della nuova vita di Gesù. Gesù vuole abituare i suoi a vedere la sua presenza, a godere la sua presenza nell'unità con gli altri, nella Chiesa riunita. Poi dopo San Luca racconterà che Gesù si è fatto presente dicendo loro pace a voi. Ma noi ci fermiamo qui e così godiamo di queste poche righe che, anche se sono poche, però ci trasmettono un mistero molto grande e ci aiutano, ci avviano a pensare che Lui si fa presente nella Chiesa dove sono tutti riuniti, e quindi ad amare gli altri discepoli e la Chiesa che si riunisce e ad esserne membri tutte le volte che è possibile. Questo fatto che i due appena hanno riconosciuto Gesù sono partiti per incontrare gli altri ci fa venire in mente anche delle esperienze che facciamo ogni tanto quando incontriamo qualcuno che per la prima volta nella sua vita conosce Gesù. Noi l'abbiamo visto per esempio per qualche musulmano che appena ha capito, o per via di un sogno o per via di un incontro con qualcuno o per via di un pensiero che gli è venuto, un'illuminazione che gli è venuta, ha cominciato ad amare, a conoscere Gesù, non è più stato capace di fare a meno di cercare gli altri discepoli di Gesù e di cercare la Chiesa e di chiedere di farne parte, di essere battezzato. Uno che conosce Gesù non è più capace di stare da solo, cerca gli altri. Perché? Perché Gesù ci dona Spirito Santo, lo Spirito Santo è Spirito di comunione, e lo Spirito di comunione ci fa godere l'essere insieme, ci fa comprendere che la nostra vita è quella di essere uniti, di essere tutti insieme portatori dell'amore di Dio. Ecco, quindi questa esperienza dei due di Emmaus è molto importante, molto bella, e può illuminare anche quello che capita a noi tante volte. L'importanza della scrittura per conoscere Gesù, gli avvenimenti della sua vita, la sua passione, la sua morte, e l'importanza della comunità, perché è quello il luogo dove Gesù si fa presente. Sia lodato Gesù Cristo.
Amen.